Credo che questo paese abbia perso con questa generazione, con quelli che sono morti, quelli che in qualche modo poi sono stati emarginati, una classe dirigente veramente che ci avrebbe portato qui da qualche altra parte. Insomma, sono morti forse i giovani più illuminati, penso a Dagnini che è stato ricordato, penso a Jaime Pintor, insomma, e quegli altri che in qualche modo poi alla fine sono stati in qualche modo costretti a rientrare dentro ai canoni di una politica che in qualche modo poi ha fatto i conti con una realtà che è cambiata velocemente, che forse ha lasciato poco spazio a quella speranza, insomma, ecco, c'è solo questo.
E quindi sono particolarmente scossa, insomma, un viaggio a Dachau, e quindi mi sono posta queste domande che poi ho avuto delle risposte. Il fatto che forse c'era pudore a trasmettere, oppure anche la gente che non voleva sentire che gli altri avevano sofferto. C'è stata questa contraddizione, no? E questo scollamento, non lo so, non so come spiegarlo, perché mio padre si è sposato a 44 anni, all'epoca era incredibile, e quindi ci diceva che lui nella guerra del 15-18 è stato prigioniero a Innsbruck e si era inventato di fare il barbiere per sopravvivere. E siccome le scimmie, i pitocchi, si rotolava sulla neve per disinfettarsi, in modo che, in un certo modo. E queste cose ce le diceva perché noi non sprecassimo la buccia della patata, cioè se grattasse questa cosa. E c'era... Questo non ha niente a che fare con questa piccola disquisizione mia, però voglio dire che ai ragazzi abbiamo dato troppo, forse. Abbiamo dato troppo benessere e non l'abbiamo, non lo so, non c'è, mentre dove sono stata... vedevo un gruppo di ragazzi del posto che facevano brusio, da noi due ragazzi fanno proprio caciara. Questo è. E quindi questo benessere, questo chiasso, questo non voler sapere dei ragazzi, non lo so. Scusate, forse sia stata un po' una casinara, però trovate voi la soluzione.
Due parole ne desidero dire anch'io, perché non conoscevo questo circolo, vengo da Cinecittà, quelle zone le conosco bene e quelle zone sono sfortunate rispetto a Montesagro, che ha questo circolo e questa sede così bella e accogliente e promuove queste iniziative dalle nostre parti assolutamente improponibili, perché noi siamo molto andati giù, diciamo così. Nella sezione del Partito Comunista di Cinecittà, oggi chiusa, il circolo è anche chiuso, si facevano mostre di pittura alle quali partecipava allora il giovane Calabria, Reggiani, Mulas e tanti altri, e veniva Pierpaolo Pasolini. Oggi la sezione è chiusa e c'è in piazza San Giovanni Bosco, c'è stato il funerale del... come si chiama? Vabbè, questo è un segno dei tempi, ma questo è un segno grave dei tempi. Non avrei preso la parola se non avessi sentito proprio questa notte, quasi questa mattina, su Radio Radicale un appello accorato di quel famoso giurista, è stato anche presidente il giudice costituzionale Paolo, no, non zagrebeschi. Vabbè, comunque sono i neuroni che ci abbandonano. non ricordare questo, che sono andato in libreria a ordinare il libro, quindi voglio dire proprio stamattina. Va bene, va bene. Questo appello, che partiva da un'analisi della situazione italiana vista sotto il profilo della espropriazione dei beni pubblici e quindi di una Costituzione che perde la sua progressività e invece regredisce da questo punto di vista, è una cosa che in effetti per la mia sensibilità mi mette in grosso allarme. Quando dico grosso allarme dico che io mi iscrissi al Partito Comunista dopo i fatti di Genova, perché Genova mi dette il segno che non era possibile oltraggiare la memoria della Resistenza consentendo che un Presidente del Consiglio consentisse il congresso del Movimento Sociale a Genova. Quindi era una provocazione, andavo in piazza, prendevo le botte e poi ci iscrivemmo tutti giovani al Partito Comunista Italiano, che già conoscevamo per vie che erano però le vie della cultura, le vie dello studio, non erano le vie dell'azione politica pratica giornaliera. Io sono stato dirigente della Federazione Romana e quindi voglio dire queste cose nell'ambito della città di Roma e più in generale nel paese le soffro particolarmente. La mia vicenda politica è terminata con la svolta della Bolognina, dopo non ho più voluto sentire nulla, nel senso che nulla mi dava più affidamento tale da quale quello che avevo ricevuto precedentemente. Dovevo pensare ai fatti miei, al mio lavoro, al mio pane, alla mia famiglia, non mi potevo più impegnare in quel modo. Di questa iniziativa e di queste cose che vado leggendo, l'una curata da Mario Sestini, l'altra scritta proprio da lui, mi convince il fatto che noi, mi sembra che ci troviamo di fronte ad una sensibilità nuova che man mano che sta crescendo, perché c'è molta gente che vuol ricordare e ricordare bene, e un autore come Sestini mi sembra che nel suo lavoro la chiami a ricordare, è un po' lo stile di Portelli, è un po' una ricerca storica condotta con i protagonisti ed anche i lettori che partecipano a questo lavoro e a questo sforzo. E questa è una cosa che secondo me va molto bene accanto ad uno sforzo che prima diceva Vera nel filmato, cioè che il giorno della memoria non può esaurirsi nel giorno della memoria e basta, deve essere una cosa che non soltanto ci fa superare con grande impegno, con grande sforzo, se gliela facciamo, con tutti i condizionamenti dell'oggi, ma anche con tutta la voglia dell'oggi di essere presenti e di modificare per quello che possiamo. Vi ringrazio.
Grazie.
Volevo collegarmi a quello che hai detto tu, no? Sicuramente è venuta a mancare per quelli che sono stati caduti forse una grossa sezione della futura Italia e della nuova classe dirigente. Posso testimoniare, per averla vissuta direttamente, insomma, che da questo punto di vista lo zio Paolo ha fortemente intrapreso poi la carriera di studioso, cioè lui è finita la guerra, è tornato agli studi, all'applicazione degli studi, tanto che poi è diventato professore universitario di patologia generale a Modena. Non ci siamo mai interfacciati, se qualcuno può pensare che io sono medico perché ho avuto uno zio medico, così non è stato. Io ho sempre negato di essere suo nipote, soprattutto quando ho fatto l'esame di patologia generale. No, no, ma per dire che appunto il profilo basso, l'etica, diciamo, protestante, perché poi in realtà l'Esercito della Salvezza è un gruppo che si riconosce, diciamo, nell'etica protestante, e non sono tutti valdesi, tra l'altro. Neanche la mia famiglia è una famiglia valdese, però è ovviamente l'humus delle valli valdesi dell'etica protestante ha fortemente marcato. Quindi il profilo basso, un personaggio che appunto gli storici sono dovuti andare un po' a ripescare nel passato, non gli ha impedito comunque di andare nella direzione che dicevi tu, cioè quello di dare qualche cosa, continuare a dare qualche cosa a questo paese, non solo con le armi, ma anche proprio con l'intelletto, con la forza dell'intelletto, e questo è quello che lui ha fatto, e di questo io sono testimone diretto, perché quella parte lì ovviamente io l'ho vista e l'ho vissuta. Grazie.
Io vorrei solo aggiungere qualcosa a quello che è stato detto adesso proprio da Massimo a proposito dello zio, che ha fatto qualcosa di ancora più importante. Paolo Buffa ha lasciato una scuola di patologia a Modena. Dicevo all'inizio, lo scorso 1° febbraio, quando ci siamo visti per la morte improvvisa di Enrica, la presenza più marcata in questa piccola cerimonia è stata degli allievi e allieve di Paolo Buffa, che ancora oggi lo chiamavano e lo ricordavano come il professore, e Enrica come la signora. Quindi voglio dire che non c'è solo l'impegno politico diretto, no? Ma c'è stato da parte di alcuni personaggi come Paolo Buffa un impegno nella ricerca scientifica, un impegno culturale di estremo valore.
C'è un'espressione anglosassone, civil servant, ma
insomma, vabbè, ci siamo capiti.
L'impegno civile, che è la parte di noi che ci fa cittadini responsabili, cittadini che ci interfacciano per dare giorno per giorno qualche cosa gli uni agli altri, molto più semplicemente.
Oh, sui percorsi plurali di cui parlava Claudio, io vorrei un attimo soffermarmi e vedere un po' che le mie conoscenze, come dire, sulla questa pluralità del lungo viaggio sono evidentemente limitate a questo lavoro. La cattedra Claudio di Natalino Sapegno, no? Che è stato, che non abbiamo ricordato nei nostri interventi, che è stata molto, molto importante. Natalino Sapegno, che non mi risulta nel 40, 41, 42 essere ancora iscritto al Partito Comunista, né mi risulta un suo impegno antifascista, eppure ha allevato praticamente tutto il gruppo dirigente, o gran parte, personaggi importanti del gruppo dirigente della Resistenza romana e di intellettuali che poi svolgeranno un ruolo nel dopoguerra. Intorno alla cattedra di Natalino Sapegno troviamo come suo assistente Carlo Salinari, comandante dei GAP centrali di Roma, e poi il professor Salinari. Troviamo Mario Alicata, insomma tutte figure di primo piano che non sarà un caso che ruotino, sì è vero, erano tutti iscritti a lettere, Paolo Petrucci anche, però ecco, mi sembra che questo ruolo che ha svolto Natalino Sapegno, per quello che sono, Claudio, le mie conoscenze, mi sembra che è poco in generale evidenziato, e quindi non so se poi potrebbe essere, come dire, un momento anche di approfondimento, di studio di quegli anni.
Ma rispetto a quest'ultima cosa, sicuramente può essere un elemento di approfondimento e di studio, ma certamente non fu un caso isolato, perché durante il fascismo negli anni 20 e negli anni 30, malgrado il processo progressivo di interferenza e di tentativi di fascistizzazione della scuola, tuttavia soprattutto nella scuola superiore, noi ormai ci imbattiamo in numerosi casi di insegnanti che ebbero un ruolo fondamentale per una formazione autonoma degli studenti, che in quel contesto lì significava proprio l'approccio con le fonti più ricche della cultura, anche le fonti della cultura della crisi. Quindi un approccio molto critico nei confronti della realtà. Basta leggere le memorie di Pietro Ingrao, lui è giovanissimo, ancora studente, che nel 1934 partecipa ai Littoriali con una brutta poesia, come dirà dopo, e tuttavia già ricorda come appunto Albertelli e Gesmundo avessero avuto un ruolo fondamentale per la sua apertura verso il mondo. Ma ricordiamo anche questo, non scopro nulla, quello che hanno significato i licei romani negli anni 30, il Visconti e il Tasso. C'è un episodio molto bello del Visconti che racconto sempre ai miei studenti per fargli vedere come in realtà non sia capire come dire, l'influenza dell'antifascismo non può essere risultare soltanto da una somma numerica dei condannati del Tribunale Speciale o di coloro che andarono al confino, ma appunto esiste tutta un'ampia gamma di situazioni di non conformità, di messaggi che venivano in molti ambiti, e soprattutto un terreno particolarmente sensibile fu questo della scuola. Allora, in un libro dedicato appunto in memoria di Paolo Bufalini, a un certo punto si racconta, lo racconta Pietro Amendola, il suo trasferimento a Roma, proprio al liceo Visconti. Al liceo Visconti, primo giorno di scuola, c'è un professore di storia e filosofia, che era un professore diciamo di simpatie anarchiche, il quale comincia a fare l'appello. E allora cita appunto Amendola, e lui dice: eccomi, sono io presente. E lui si rivolge proprio a Pietro e in sostanza dice: lei porta il nome più glorioso d'Italia insieme a quello di Matteotti. E nessuno degli studenti denunciò il professore. Siamo al liceo Visconti nel 1934. Quindi qui ovviamente, cioè, ma pensiamo negli anni 20 cosa rappresentò il liceo Massimo D'Azeglio di Torino. Ecco, siamo ancora in una fase ancora di non consolidamento della dittatura fascista o di appena consolidata dittatura fascista. Quindi questo è tutto un ambito assolutamente fondamentale della storia della società italiana che bisogna studiare, per capire bene, insomma, quale fu la presa del regime fascista, ma anche quali furono gli elementi di autonomia della società civile che pure si svilupparono e che costituirono poi il terreno di crescita di questa nuova generazione. Riguardo alla questione della trasmissione della memoria, io vorrei dire qualche cosa. Nella testimonianza di Vera c'è un amaro tratto autobiografico. Lei lo disse chiaramente in una giornata della memoria che facemmo a Cagliari, in cui l'abbiamo invitata, in cui effettivamente le dolorosissime esperienze, che non furono solo di Vera, ma furono di tanti ex deportati, basta leggere Primo Levi per capirlo, cioè la sensazione che quando loro ritornano non c'è una grande disponibilità ad ascoltarli. Ecco, su questo non ci sono dubbi. Vera raccontò anche la condizione particolare delle donne, delle giovani donne che tornavano dai campi di concentramento, dal carcere, eccetera, ma è una testimonianza che possiamo tranquillamente allargare, basta pensare alle memorie di Lidia Rolfi. Insomma, il fatto che in quanto donne loro fossero state deportate, anche non in caso di Vera, ma certamente il caso di Lidia Rolfi, costituì un elemento di stigmatizzazione all'interno delle famiglie, perché le donne non dovevano immischiarsi in queste cose, quasi se le erano cercate. È Vera che cosa disse appunto a quella giornata della memoria? Beh, che lei velatamente o non velatamente venne accusata di non essere tornata così come era partita, ecco, da questa esperienza. Ecco, e qui c'è l'elemento appunto particolarmente femminile, ovviamente, di questa, che aggrava, voglio dire, questa sensazione di isolamento, no? Ecco, tuttavia, appunto, al di là di questo elemento autobiografico, io credo che proprio perché abbiamo avuto una resistenza come quella che abbiamo avuto noi, io non credo che si possa parlare indiscriminatamente di una cancellazione della memoria. La costruzione della democrazia italiana è stata un grande fatto anche di salvaguardia e di trasmissione della memoria tra le diverse generazioni, contro tutti gli elementi di continuità con il passato fascista, che pure passarono attraverso la restaurazione degli apparati dello Stato, la restaurazione dei rapporti di potere, soprattutto negli anni della Guerra Fredda e quant'altro. E quando si parla della generazione del 60, ecco, i giovani con le magliette a strisce che entrano nella politica, e beh, quello è proprio la dimostrazione che in realtà, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i limiti anche della politica del Partito Comunista, per carità, nelle grandi lotte degli anni 50 per la difesa della Costituzione e quant'altro, si era mantenuta questo lascito, questa trasmissione della memoria. Il problema più grande riguarda quando è avvenuto il cortocircuito nella trasmissione della memoria tra le diverse generazioni. Io credo che questo cortocircuito noi lo dobbiamo collocare negli anni 80. Ecco, è negli anni 80 in cui avviene questo cortocircuito generale, quando cambia tutto, quando si apre una vera e propria, se volete, controrivoluzione politica e sociale e culturale. Ma contro cosa? Contro la rifondazione democratica e civile dell'Italia e dell'Europa, quale era uscita dalla resistenza. Non per caso negli anni 80 noi assistiamo al processo alla resistenza e al processo alla Costituzione. Allora è lì che dobbiamo partire, nel mutamento genetico degli stessi soggetti che erano stati i protagonisti della costruzione della democrazia italiana e quindi della trasmissione di quella grande esperienza storica, insomma. Ecco, allora secondo me è lì che dobbiamo partire, però con una nota, secondo me, di ottimismo. Ecco. Cioè, la mia nota di ottimismo è questa, che nonostante nella scuola, nell'università, noi lavoriamo in un mondo che ci circonda completamente devastato dal messaggio politico, dal messaggio dei media, dalla banalizzazione della storia e da mille altre cose che qui non si possono adesso approfondire, beh, la mia esperienza ormai consolidata è che se noi parliamo seriamente, non in modo retorico, non in modo artefatto, non in modo monumentalizzato di queste cose, beh, noi troviamo un enorme interesse da parte dei giovani. Ecco, quindi c'è una grande domanda in evasa. Ecco, io di questo sono assolutamente convinto, una grande domanda in evasa di conoscenza storica. E nel momento in cui si fa questo tipo di operazione, che è un'operazione non neutra ovviamente, ma è un'operazione che mette in relazione seriamente, non rozzamente, il passato e il presente, i giovani rispondono in una maniera straordinaria. E quindi io penso che anche questo libro possa essere sicuramente di qualche, ma in questo senso forse sono, con questo termine, forse sono troppo riduttivo, di qualche utilità. Ecco.
Beh, se ci sono altre osservazioni, domande? Piero.
La sinistra, dove state?
Come? Io voglio dire tre cose brevi. Nell'intervista fatta a Vera, una cosa che io non ho avuto in mente perché è durata praticamente più di un'ora e l'ho dovuta ridurre a 13 minuti, quindi quello che vedete è proprio ristrettissimo. Una cosa che viene fuori, che io non ho messa e che mi ha molto colpito, è il fatto che nella prima parte del suo arrivo a Roma, lei si trova in un ambiente che definisce un ambiente fatto da grandi, fatto da persone più mature, che però ha stentato a capire dove si trovava, dove... e però piano piano è riuscita in qualche maniera a entrare nella, grazie anche alla cugina, ad entrare nel meccanismo di come loro ragionavano nella casa via Bonarodi. Quindi per lei è stata un'esperienza fortemente positiva, ma che è partita non da una convinzione politica di quello che si stava facendo, ma è andata piano piano e gradualmente, è arrivata piano piano e gradualmente a una coscienza che ha preso in quel momento. E da là, oltretutto, le azioni, i volantini, quello che spiega che lei fa davanti alle scuole, eccetera, eccetera, che erano azioni, badate bene, fortemente pericolose. Un'altra cosa che mi ha molto impressionato è che allora tutto quello che avveniva nel mondo, come dire, si sapeva ma molto relativamente, quindi il tema della informazione, della conoscenza era un elemento fortemente negativo, non è che c'erano la diffusione della comunicazione che ci può essere oggi, ovvio. Sul problema della, un altro problema che noi non abbiamo tratteggiato ma che il libro ne parla ottimamente, devo dire, è anche il tema del ritorno. Il tema del ritorno, cioè lei e Vera e la cugina sono rimaste praticamente, una volta liberate dal carcere di Acca, sono rimaste più di 2 mesi e grazie al fatto che Paolo e i Paoli, cioè in qualche maniera, no, Paolo e l'altro lo vanno a prendere, sino altrimenti, e lei su questo tratta una nota negativa nei confronti anche dell'Italia liberata, cioè non si è resa conto che probabilmente là c'erano tantissime persone che dovevano rientrare e che invece hanno dovuto aspettare mesi, non si sapeva che cosa succedeva in Italia, hanno dovuto... Però i francesi, lei dice, i francesi anche vennero a prenderli nel giro di 2 settimane, cioè si organizzarono per poterli andare a prendere. In Italia tutto questo non è successo. L'ultima cosa sul tema della memoria, questo per esperienza diretta, io mi occupo di questo e mi occupo della scuola e la memoria per la RAI e devo dire che io lunedì parto per fare un documentario nelle valli bresciane dove c'è stata in una scuola di Salò, un liceo scientifico di Salò, dove nell'area della Val Camonica, della Val di Sabbia, ci sono state tantissime azioni partigiane condotte dalle cosiddette Brigate Verdi e dalle truppe partigiane legate alle Brigate Garibaldi. Ci sono tantissime staffette, allora adesso solo quelle che hanno 93-94 anni, che testimoniano. Ma da dove parte questo progetto? Parte da una serie di scuole di Salò che in qualche maniera ricostruiscono il periodo del governo fascista legandolo alla lotta e alla resistenza che intorno. Ed è un fatto, come dire, importante. Di queste cose io ne arrivano tantissime. La scuola si muove su questo, soprattutto la scuola superiore. Poi quello che devo dire, che grazie anche ai professori, perché sennò altrimenti si farebbe...
Non c'è altro, io direi che con queste due note positive, quella di Piero e quella di Claudio, conviene chiudere. Grazie mille, buonasera.